Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Enrico Rava.
Adesso è arrivato il momento di parlare di quello che è stato uno degli incontri più importanti di Miles Davis, che è quello con Gil Evans. Gil Evans è stato questo grandissimo arrangiatore e soprattutto un pensatore, uno che già prima di conoscere Miles, quando lavorava con l'orchestra di Claude Thornhill, si era inventato un suono particolare, no, come arrangiatore. Comunque conosce Miles, simpatizzano, benché Gil Evans fosse completamente diverso, no, da Miles, era un personaggio molto particolare. Diventa probabilmente il più grande amico di Miles, almeno così racconta Miles. Si erano conosciuti alla fine degli anni 40 e in quell'epoca Gil Evans abitava in una specie di scantinato che era diventato un luogo di incontro di un sacco di musicisti moderni che pensavano anche a una musica futura, come riuscire a uscire da quello che era ormai diventato il cliché del bebop, no? Per cui si trovavano in questo scantinato e Jerry Mulligan, Lee Konitz, J.J. Johnson, Max Roach, Blossom Dearie, sembra che andasse ogni tanto anche Anita O'Day, parlavano, eccetera, eccetera, e ideavano qualcosa che non era ancora chiaro e che però poi diventa più chiaro con questo gruppo che Miles mette insieme con questi musicisti che si trovavano lì nel 49, suonando in questo club che si chiamava Royal Roost, con un gruppo inusuale in cui c'era anche un corno francese, un basso tuba, poi c'era un sax alto che era Lee Konitz, un sax baritono che era Jerry Mulligan, c'era John Lewis al pianoforte, al trombone all'inizio non, James Johnson non poteva, per cui c'era un giovane Mike Zwering, ma poi per il disco comunque ci sarà J.J. Johnson e in alcuni brani Kay Windig. Fanno una serie di incisioni per la Capitol che in un secondo tempo sarebbero poi uscite in un LP parecchi anni dopo che si sarebbe chiamato Bird of the Cool, che è un po' la Bibbia del jazz moderno post-bebop, secondo me. È un po' da lì sono nate, per esempio, tutto il jazz californiano nasce da questo disco di Miles, The Bird of the Cool. Difatti è del 49, due anni dopo, Shorty Roger in California, con un gruppo simile, anche lì col corno francese, basso tuba, eccetera, esce con un disco che si chiama Modern Sound, che ha un po' lo stesso suono di Bird of the Cool e che diventa il disco da cui nasce tutto il jazz californiano e conseguentemente anche la musica per film, un sacco di colonne sonore sono influenzate da questa musica, quindi è veramente un disco di un'importanza basilare, no? In quel disco lì i cinque arrangiamenti sono di Jerry Mulligan, però solo due sono di Gil Evans. Però l'idea complessiva è di Gil Evans, proprio l'idea di che tipo di suono fare. E questa è la prima volta che questi due amici, Miles Davis e Gil Evans, che Miles allora aveva nel 49, aveva 23 anni, quindi era giovanissimo. Anni dopo, quindi stiamo parlando del 57 mi sembra, si ritrovano e danno vita a questo che per me è uno dei capolavori assoluti della storia del jazz, che è Miles Ahead, con un'orchestra completamente atipica, perché non è una big band, è un'orchestra vera e propria, dove per esempio non c'è una sezione di sassofoni, c'è un solo alto, che è Lee Konitz tra l'altro. Sono corni francesi, ci sono dei tromboni che normalmente suonano nel registro molto acuto, cioè il suono è assolutamente originale. È un disco in cui Gil Evans veramente è come fosse entrato nel cervello di Miles Davis, ha tramutato in orchestra, in suono di orchestra, la musica che passa nella testa di Miles. È una cosa strepitosa, seguita a ruota da un altro disco che per me è altrettanto importante e bellissimo, è uno dei momenti più alti della musica del Novecento, che è Porgy and Bess, dall'opera di Gershwin, dove c'è Miles in una forma strepitosa, e infine un disco originalissimo che è Sketches of Spain. A proposito di Gil Evans, un breve aneddoto: quando io sono andato a New York, dove sono rimasto una decina d'anni, quindi sono arrivato nel 67, siccome sono andato suonando con Steve Lacy, mi sono aperte un po' tutte le porte, no? Subito, quindi mi sono trovato a suonare e a frequentare quelli che solo fino a 2 o 3 anni prima erano come degli idoli, eccetera. Quindi, per esempio, ho conosciuto benissimo Gil Evans e ho anche suonato con lui. E lui a un certo punto voleva chiedere un grant della Rockefeller Foundation, che gli avrebbe cambiato la vita, perché era una cifra veramente notevole per l'epoca, adesso non mi ricordo se è 500.000 o $1 milione, ma stiamo parlando del 67, quindi una cifra che all'epoca era una cosa importantissima. Però lui non aveva una macchina da scrivere, siccome io ce l'avevo, è venuto a casa mia e io gli ho compilato questo modulo per fare la richiesta di questo grant, che non so come si dice in italiano, comunque c'erano parecchie domande, no, a cui doveva rispondere. A un certo punto una domanda era: quanto ha guadagnato nel 1966? E lui era lì con la moglie Anita, hanno cominciato a fare dei conti, no, tipo: no, guarda, quello era l'anno prima, no, quello fate avanti 10 minuti, così. Finalmente sono arrivati alla fine, $25. Allora, Gil Evans nel 66 aveva guadagnato $25, cioè è una cosa pazzesca, perché è un musicista già molto conosciuto. Io mi immaginavo non che fosse miliardario, ma perlomeno che fosse in una condizione economica. Invece no, non aveva una lira, non aveva più l'orchestra. Stava vivendo di nuovo in uno scantinato con la moglie e 2 figli e non aveva mai i soldi per pagare il babysitter. Quindi quella sera lì che è venuto a casa mia per compilare questa cosa, aveva trovato un amico che si era occupato dei bambini. E la cosa buona è che ha ottenuto questo grant, ha ottenuto questi soldi, questo appartamento, tutto. E per questo mi voleva molto bene, perché gli avevo compilato io e lui era riuscito a avere questa cosa che gli ha cambiato la vita. È stata la grande svolta nella sua vita, perché ha rimesso in piedi l'orchestra, aveva il luogo dove provare, ha cominciato a fare tutti i lunedì o le domeniche, non mi ricordo, al Village Vanguard con questa grande orchestra che era fantastica, con cui ha fatto tra l'altro un bellissimo lavoro su Jimi Hendrix. Questo per raccontare un attimo come la situazione di questi grandi musicisti fosse abbastanza precaria, no? Tant'è che quando io sono arrivato, tutti quelli che ho conosciuto, con cui suonavo all'epoca, che poi alcuni sono diventati poi delle star, tipo Cecil Taylor. Però Cecil Taylor all'epoca, nel 67, lavorava come commesso in una libreria, per esempio. Razor Ruddy, questo grande trombonista con cui ho suonato per anni, guidava un taxi.